Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, amatevi gli uni gli altri. Parola del Signore.
Avete risposto nel Salmo: il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Veramente il Signore ci ha rivelato la sua giustizia. Ora, noi abbiamo un concetto di giustizia, sì, in modo giustizialista, cioè quando vogliamo fare la giustizia generalmente facciamo male a qualcuno, mentre invece la giustizia che fa Dio la fa per il bene, tu lo sai, ma c'è una differenza abissale tra il nostro senso di giustizia e quello di Dio. Dio non fa male a nessuno. Noi invece, quando diciamo è giusto o non è giusto, sicuramente stiamo aprendo a qualcuno e chiudendo a qualcun altro. Così come non abbiamo un concetto di giustizia, così anche non abbiamo un concetto autentico di amore. Noi abbiamo legato troppo l'amore al sentimento e pensiamo di definirlo sempre dentro la famiglia dei sentimenti, cosicché il nostro amore, come tutti i sentimenti, nasce, cresce e muore. Tu capisci che questo non può essere l'amore di Dio. Perché se l'amore di Dio fosse un sentimento che nasce, cresce e muore, noi carissimi, ve lo dico così proprio tanto per assicurarvi, saremmo già perduti, anzi non ci saremmo proprio, perché già molte generazioni prima di noi hanno così tradito Dio e così allontanato Dio con le ingiustizie fatte, che Dio sicuramente si sarebbe stancato, come noi diciamo di stancarci e di creare l'amore come sentimento. Chiaro? Ma allora, questo amore di cui parla Gesù in questo Vangelo che abbiamo ascoltato di Giovanni, che amore è? Che cosa è? Come lo possiamo capire? Come lo possiamo intendere? Ma soprattutto il sospetto che tutti abbiamo, una volta capito qual è l'amore di Dio, può diventare anche il nostro amore, o rimane l'amore di Dio e noi ci teniamo il nostro amore umano? Saremo capaci di agirlo l'amore di Dio, o alla fine dovremmo dire: no, noi amiamo in modo umano, quindi amiamo poco e amiamo, ci stanchiamo, e Dio speriamo che non si stanchi mai. Questo è decisivo, tu lo capisci? Vivere o non vivere questa fede significa conoscere o non conoscere Dio. Per questo il Vangelo dice che chi non ama non ha conosciuto Dio, perché non ha conosciuto che cos'è l'amore. Ma allora, lo diceva, scusate, la prima lettera che abbiamo ascoltato di Giovanni, dice: carissimi, amiamoci gli uni altri, perché l'amore è da Dio. Questa è la chiave del tuo. Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non è conosciuto da Dio, non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Che vuol dire allora? Che cos'è? Guarda bene, dice Gesù che l'amore perfetto è dare la vita per i propri amici. Quale vita Gesù ci ha dato? quali tu dici che ha dato la sua vita e allora come è possibile che se lui dà la vita noi abbiamo la vita? Come dice questo? Se io do la vita qualcuno non avrà, continuerà a vivere come è finché non muore. Che vuol dire che Gesù può darci la vita e quindi farci diventare non più servi ma amici? Anzi, se lo vuoi sapere, questo è proprio un criterio di discernimento. Se hai capito cos'è questo amore, la vita che ti dà Gesù Cristo, sei amico, cioè sei in casa. Se invece pensi ancora che la vita sia un'altra cosa, l'amore sia un'altra cosa, sei ancora servo e ti accorgi che sei servo perché ti senti schiacciato, oppresso, solo, abbandonato, messo alle strette, sempre in difficoltà, piangendo da un confessionale all'altro quando ce l'hai. Allora vediamo un po', cos'è questa vita, cos'è questo amore? Dice Gesù che lui ha dato la vita per noi, cioè ci ha fatto diventare amici con questa vita. Qual è Gesù? Quel verbo che è presso Dio e noi non conoscevamo, che c'era precluso, non sapevamo chi fosse. Un verbo che è presso Dio, che conosce Dio e che se lo poteva tenere per sé per tutta l'eternità. E invece dice San Paolo che questo verbo, pur essendo della stessa natura di Dio, quindi Dio egli stesso, non considera questa prerogativa un tesoro geloso, ma volentieri la mette da parte. Chi lo crede? Volentieri mette da parte questa prerogativa e assume la posizione nostra, amici, la nostra. Capisci? Lui vive l'amore con il Padre. Come si chiama l'amore che vive con il Padre? Spirito Santo. E lo Spirito Santo, amici, non è proprio un sentimento, non è neanche un venticello, non è manco una fiammella, neanche una colomba, tranquillo. Lo Spirito Santo è una persona della Trinità, è Dio egli stesso, questo noi crediamo. Allora cosa fa? Cosa fa il verbo? Assume la nostra carne. È un bel salto, perché? Perché nella relazione col Padre questo amore è una persona. Nella relazione con noi, nella carne, l'amore che cos'era? Abbiamo detto un sentimento. Si poteva veramente staccare. E quando ha scoperto che c'era Giuda in mezzo a loro, che c'era Pietro che l'avrebbe tradito, che c'era... Quando ha cominciato a vedere queste cose, proprio nella nostra carne, nel nostro senso di giustizia, si sarebbe potuto stancare e dire: io questo amore non lo voglio più, fate come mi pare, andate a farmi friggere, io me la ritorno al Padre. E invece la passione che Dio Padre ha avuto per l'uomo, per questo l'ha creato, il Figlio ce l'è venuto a raccontare. È come se ci avesse detto: uomo, che vivi nella carne le tue difficoltà, che vivi nella storia la tua fragilità, che ti senti schiacciato e oppresso perfino da te stesso, dai giudizi che fai, dai peccati che subisci tuoi e quelli degli altri. Uomo, il Padre ti ha amato, per questo ti ha creato. Io te lo vengo a raccontare, e perché tu ci creda, prendo la tua carne, assumo la debolezza, assumo il peso dei giorni, il peso della vita. Quello che a te ti scandalizza tanto, la carne ti scandalizza, ti vede, no? La carne degli altri ti scandalizza, quando tuo buon marito non ti va più ti scandalizza, quando tua moglie non ti va più non ti scandalizza, chiaro, no? Io questa carne invece l'assumo, guarda, ma secondo te, se io vivo col Padre un amore personale, appunto che questo amore è una persona, e vengo a vivere nella carne, che cosa ti lascerò di più importante e di definitivo che può cambiare la tua vita? Un sentimento? No, amico, non un sentimento. Ti lascerò una persona. Ti manderò lo Spirito. Io me ne andrò, ma ti lascerò lo Spirito. E questo quando arriverà? Sarà come una persona che parla con te, che parla al tuo cuore, che parla alla tua vita, che ti prende per mano, che ti fa passare nelle valli oscure dell'esistenza, e tu, appoggiato al suo bastone, al suo incastro, non hai più paura. Egli ti versa un vino migliore alla fine del tuo tempo, egli ti porta alle acque tranquille, prepara un banchetto davanti ai tuoi nemici e ai peccati che ti accusano, per dire:
che Dio ti ha amato, sei peccatore, Dio ti ha amato, hai tradito, Dio ti ha amato, hai fatto peccati incredibili, orribili, Dio ti sta amando. Cioè ti sta donando la prerogativa che gli è cara, la sua stessa divinità. Tu che sei un po' così, un po' melenzo, un po' un poveraccio, dici, Signore, tu mi dai la divinità, a me me la dai la divinità, ma non, quando me la dai? No, perché se mi dai la divinità dobbiamo sapere, devo prepararmi. E poi tu me la dai tutti i giorni? Certi giorni sì che sta meglio, certi giorni no. Dammi la domenica in chiesa, poi dopo magari, no, perché sai, ho altre cosette da fare. E invece questa divinità ci raggiunge, trasforma la nostra vita e ci mette nelle condizioni di considerare meglio tutte le cose. San Pietro, in questa prima lettura che abbiamo ascoltato, negli Atti degli Apostoli, quando va dal centurione Cornelio, non era circonciso, era un romano, non era un ebreo, era un altro, era un diverso, era uno lontano, uno di quelli che noi diremmo, che c'entra con noi? Poi si accorge che lo Spirito si poggia anche su di lui. E allora dice, San Pietro, dice, mi sto accorgendo che Dio non fa alcuna preferenza di persone. E sapete, quando lo dice Pietro all'inizio, il primo Papa, quando lo dice lui, nessuno scrive sul giornale che è comunista, no? Oppure che non è... No. E dice, io mi sto accorgendo che Dio non fa preferenza di persone, dunque che impedisce che questi entrino nella nostra comunione e siano battezzati. Che cosa ha visto Pietro? Ha visto in quest'uomo un aspetto dell'amore di Dio. Ma è un altro, è un soldato, è un lontano, è un romano, figuriamoci, un romano vuol dire uno che sta soggiogando Gerusalemme e tutta la Palestina. Ma come si fa ad amarlo? Lo vuoi sapere meglio? È come tuo cognato che non puoi amare, è come la tua vicina di casa che hai che non sono di più, è come la persona che ti scandalizza tutte le volte che la vedi. Come fai? Eppure Pietro si accorge che quest'uomo sta agendo con una sapienza che non appartiene al paganesimo. Dunque capisce che ha qualcosa che riguarda Dio. Allora ecco che è comprensibile il comandamento di Gesù. Tu, Signore, sei venuto fino a noi non per fare solo i miracoli che hai fatto, che sono, erano belli, interessanti, e se ogni tanto li fai ci piacerebbe, ma tu sei venuto a dirci l'amore con cui il Padre ti ama e ti ama è reversibile anche a noi. È reversibile, lo capisci, no? Reversibilità. Anche per noi, anche se non abbiamo fatto niente, anche se non ce lo meritiamo, noi siamo capaci, come una pentola, capaci dell'amore di Dio, che vive in noi non certo con un sentimento, scusate se lo ripeto, perché quando alla fine della messa vi sarà detto andate in pace, non vuol dire tornate a riposarvi, vuol dire andate a dire alla gente che l'amore non è un sentimento, andate a mostrare alla gente che l'amore è personale, fate vedere a tutti gli uomini che l'amore è lo spirito che scende su di tutti, che salva tutti e che è il compito di riportare tutta l'umanità a Dio. Noi ne siamo gli annunciatori, noi ne siamo gli apostoli, noi ne siamo quasi i protagonisti insieme a Dio e al suo Spirito. Questo ci è stato affidato in quel sacerdozio comune che fin dal battesimo pesa sulla nostra vocazione personale. Dice Gesù una cosa che tu non credi, che tu non credi, l'hai ascoltata, hai detto ringraziamo Dio, sì, ma tanto non la credi. Qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, Lui ve la concederà. Che vuol dire? Se avete compreso che quello che vi viene donato non è un sentimento, ma la qualità che chiede Dio, cioè la santità, cioè la divinità, allora voi pregherete non più da uomini, ma da uomini santificati, non più da organismi viventi, ma da figli, ma da divinizzati quasi, da Dio. E dunque quello che pregherete, quello che chiederete sarà proprio quello che chiederei anch'io, che sono il figlio del Padre. E se il Padre ascolta me, che sono suo figlio, ascolterà anche voi quando vi saprete suoi figli. Dunque pregare nel nome di Gesù non vuol dire Signore come un vaglio, no? O maladistinta, dice Signore nel nome di Gesù io ti chiedo, fammi trovare una macchina nuova lì fuori che tratta prima. Pregare nel nome di Gesù vuol dire pregare nel cuore della relazione trinitaria, sapendosi non solo amati ma divinizzati, sapendosi riscattati e trasformati nello stesso Figlio di Dio. Noi non potevamo desiderare niente di più che questo. A noi non può essere chiesto niente di meglio che questo. Non solo che viviamo questa realtà, ma che la facciamo conoscere a tutto questo mondo disperato, disperso, schiacciato, abbandonato, dolente e che sempre si lamenta di tutte le cose. Questa è la speranza che portiamo. Non c'è bisogno di fare sorrisi e canzoni a tutti quanti. Questa è la speranza su quale si fonda tutta la nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, dal cuore della Trinità Santissima, nella quale tu regni da sempre e per sempre, tu hai pensato fin dall'eternità di inviare il tuo Figlio, e da quella eternità il tuo Figlio ha scelto di obbedirti e di venire fino a noi, di prendere la nostra casa e restituirti tutta la creazione. E perché questo disegno mirabile fosse comprensibile anche agli uomini, tu ci hai mostrato la bellezza della relazione che c'è tra te e il tuo Figlio, il tuo stesso Spirito. Non solo ci hai concesso di vederlo e contemplarlo, ma di possederlo nelle nostre azioni, nelle nostre relazioni con gli altri, perché come un maestro interiore riaprisse i varchi delle nostre ingiustizie, colmasse le valli dei nostri peccati e ci mettesse nelle condizioni di vivere già qui qualcosa della vita divina che tu condividi nella Trinità Santissima. Padre Santo, in forza di tutto questo che noi ti chiediamo di venire in soccorso a quella nostra debolezza che ci fa sospettare di questo amore, dubitare della misericordia, dubitare della bontà che tu hai posto nel cuore degli altri e non ci fa perdonare nessuno, dilata il nostro cuore. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per la tua Chiesa e per il Papa. Vediamo in lei la piaga del fianco squarciato del tuo Figlio, dal quale escono il sangue e l'acqua, i sacramenti che hanno la capacità di restituire agli uomini schiacciati dal maligno e dalle sue seduzioni la bellezza, la santità con la quale tu ci hai pensati da sempre. Ti chiediamo di sostenere la tua Chiesa, di sostenerla insieme al Papa, dai nemici esterni e interni, perché non soccomba nelle squallide cose degli uomini. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, siamo consapevoli di non aver saputo amare, di aver ridotto la presenza del tuo Spirito a un insieme di emozioni che abbiamo saputo dare copiosamente a un tempo e allo stesso tempo negare. Abbiamo trattato questo amore come se fosse una moneta nostra, come se potessimo farne ciò che ci aggradava in ogni tempo. Ma tu hai cambiato le nostre cose, tu ci hai usato misericordia. Se abbiamo imparato il dono di questa grazia, fa che anche noi riserviamo la nostra misericordia a tutti quelli che incontriamo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, gli uomini si scandalizzano quando provano il dolore e la sofferenza, perché pensano che tu non ti curi di loro, eppure delle piaghe del tuo Figlio e di tutti quelli che ti hanno amato nella santità, nel martirio, nella verginità, nella predicazione, nell'apostolato. Nella loro vita è mostrato come anche la sofferenza fosse occasione di conversione, di passaggio della grazia,
soccorri gli uomini che sono in difficoltà e nel dolore, e rialzati, possano vedere il tuo volto. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, tu conosci il cuore di questi tuoi figli, vedi cose che a nessuno qua è concesso di vedere. Guardi il loro peccato, ma guardi anche il loro desiderio di rinascere dello Spirito. E allora mettili al riparo dai pensieri cattivi, mettili al riparo dallo scoraggiamento, dal dubbio, dal sospetto, da ogni insidia che venga dal maligno e anche da ogni cosa malefica che si abbatta su di loro. Degna di Padre Santo di salvare questo popolo, di aprire loro le orecchie e il cuore perché diventino un popolo evangelizzatore, non più spettatori della Chiesa, ma protagonisti di un tempo nuovo, un tempo di salvezza. Te lo chiediamo per Cristo, il nostro Signore.